buongiorno a tutti, vi porto i saluti di Enrico che è venuto proprio soltanto a dare il suo ciao e il suo benvenuto a tutti voi. Enrico qualche volta, lo sapete, collabora con me e farà alcune parti, soprattutto quelle più inerenti all'ebraismo. E chi non mi conosce, mi presento rapidamente: sono Carlo Miglietta, sono nella vita faccio il medico, internista e geriatra, sono sposato con Fabia, ho due figli Stefano e Sara, ho due nipotini Davide ed Alessandro, e faccio tantissimo il nonno, come Mariangela sa, perché ci vediamo al comune asilo e nella chiesa faccio il biblista da tanti anni, cercando di innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. L'altro aspetto della mia vita è l'impegno per il Brasile, soprattutto per i popoli indigeni del Brasile. Sono il segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che stanno vivendo un momento drammatico. Finalmente ne parlano anche i giornali nostri, no? Con intere aree di oro riserva aperte all'invasione dei garimpeiros, dei cercatori d'oro, delle industrie minerarie, con stragi immense di indigeni di cui non si parla neanche più, e via. Tutto il ricavato delle dispense, ma anche dei miei libri, già, perché dalla mia attività biblica è nata questa attività di scrittore. Ritroverete i miei libri, alcuni sono anche sotto costo perché sono già un pochettino attempati. Tutta l'attività e tutti i ricavati vanno tutti per le missioni tra i popoli indigeni del Brasile, soprattutto nello stato di Roraima, che è lo stato più a nord del Brasile, che è quello che ha maggiore densità indigena. Due cose molto tecniche: uno, ho fatto delle dispense, ma credo che non ce ne siano per tutti, comunque prendetele perché vi permettono di seguire quello che dico, se poi volete lasciare un'offerta è tutto per gli indios, se no prendetele pure così. Secondo, se mai ne faccio stampare qualcuno in più per la prossima volta, secondo, qui ho dei manifesti dei corsi biblici, dei prossimi corsi biblici, tra cui questo. Se qualcuno di voi avesse l'occasione di portarlo nella sua parrocchia o nel suo gruppo, in qualche posto di visibilità, lo prenda, ma me lo dica, onde evitare di arrivare due volte dal parroco con due fogli uguali che poi magari, ecco, e gli dico grazie. Cominciamo il nostro corso. Ovviamente, quando noi affrontiamo un testo della Bibbia, il primo problema che ci si pone sempre è delineare la figura dell'autore. E quest'anno vogliamo vedere la lettera ai Romani con un taglio davvero particolare, perché voi sapete che la lettera ai Romani è stata il fondamento della Riforma protestante. E quest'anno celebriamo il quinto centenario della Riforma. Sicuramente lo scritto teologico, direi, più importante da un punto di vista proprio dottrinale di tutto il Nuovo Testamento. E credo che dalla prossima volta ci introdurremo sulla lettera. Questa volta, come facciamo tutte le volte in cui affrontiamo un testo, vogliamo invece spendere qualche parola sull'autore del testo. E non è facile parlare di San Paolo, perché Paolo di Tarso fu certamente una figura controversa, molto controversa, che spaccò la Chiesa da subito. Già nel primo e nel secondo secolo i giudizi su di lui erano contrastanti. Pensate che le lettere che vedremo di scuola paolina, come Colossesi ed Efesino, ed Efesini lo chiamano il rivelatore del mistero di Dio in Gesù Cristo. Le lettere pastorali, il maestro di sana dottrina, il testimone di Cristo davanti ai popoli. L'anno scorso abbiamo fatto gli Atti, abbiamo trovato questa definizione. Clemente Romano e Ignazio di Antiochia diranno il glorioso martire a Roma. Ma allora perché i primi scritti cristiani, i Vangeli, che nascono tutti dopo le sue lettere, lo ignorano completamente, e soprattutto ne ignorano completamente la teologia? E allora capite perché Tertulliano, nei primi secoli, lo definisce l'apostolo degli eretici. L'apostolo degli eretici. Per alcuni, per esempio per Marcione, vedremo chi è sta figura, importante eretico a Roma nel 130 d.C., quindi proprio della prima chiesa, addirittura invece l'unico vero apostolo. Per gli eretici gnostici, e vedremo poi cos'è la gnosi, l'immagine dello Spirito Santo, l'incarnazione vivente del Paraclito. Negli Atti di Paolo finisce per essere il propagatore della continenza e della verginità, ma per altri correnti eretiche Paolo fu il primo degli eretici, il grande avversario, vedremo, gli ebioniti, i giudeo-cristiani tradizionalisti lo accusano di essere annunciatore di un falso evangelo. Vedete, questa polemica non si è mai sopita. Fra i moderni, per esempio Bauer, che è un grande biblista, dice che Paolo è l'antagonista di San Pietro, cioè l'oppositore di Pietro in quanto difensore dell'universalismo cristiano contro il particolarismo, il nazionalismo esasperato degli apostoli di Gerusalemme. Vrede lo ha definito il secondo fondatore del cristianesimo. Io ricordo quando ero piccolo, cioè avevo 17 anni, la prima volta che incontrai Enzo Bianchi, mi ricordo che sentivo Enzo Bianchi che diceva: ma Gesù era uno qualunque, chi ha fondato il cristianesimo è stato San Paolo. Io rimasi in momenti morivo, no? Era il primo Enzo Bianchi, ancora un po' rozzo, eccetera. Però per dirvi che sicuramente la teologia cristiana si fonda tantissimo su Paolo. Schweitzer lo ha definito un mistico, mentre invece Nietzsche lo ha chiamato il disevangelista, l'annunciatore della cattiva novella. Con lui divenne padrone il gran numero, la tendenza democratica degli istinti cristiani ebbe la vittoria. Il cristianesimo non era nazionale, non era più condizionato dalla razza, ma si volgeva a ogni specie di diseredati della vita, trovava ovunque i suoi alleati, cioè abbandona la concezione, vedremo, razziale della salvezza, tipica della prima chiesa e di una certa predicazione di Gesù, per parlare di un universalismo che apre ai poveri, che apre agli ultimi, che apre agli scartati e che ovviamente disturba Nietzsche e poi tutta l'ideologia nazista che deriva da lui. L'ideologo nazista, difatti, Alfred Rosenberg, dice: Paolo ha colto in modo del tutto intenzionale i lebbrosi di tutte le nazioni. Pensate con che schifo i nazisti definivano San Paolo. E le culture di tutti i paesi dell'orbe, per scatenare l'insurrezione degli inferiori. Sentite. Per concludere, diceva Bultmann che la comprensione del cristianesimo delle origini si decide sulla comprensione di San Paolo. E allora è bene davvero che focalizziamo un po' questa controversa figura. E quali sono le fonti del nostro conoscere su San Paolo? Indubbiamente sono prima di tutto le sue lettere, sia quelle che sono autenticamente paoline, che sono poi la prima Tessalonicesi, la prima e seconda Corinti, Galati, Filemone, Filippesi e Romani, sia quelle pseudepigrafe, cioè attribuite a lui ma scritte probabilmente dalla sua scuola, che sono le due lettere a Timoteo, la lettera a Tito, quella ai Colossesi, quella agli Efesini, la seconda Tessalonicesi, comunque li avete sulla dispensa, e ovviamente la lettera agli Ebrei, che, come dirò nel corso biblico che farò a Sant'Anna, nella lettera agli Ebrei, la lettera di San Paolo agli Ebrei non è una lettera, non è di San Paolo e non è agli Ebrei. Ma questo è un altro discorso che potremo fare un'altra volta. Altra fonte è quella che molti di voi hanno già percorso con me l'anno scorso, che è la fonte degli Atti degli Apostoli. Però poiché molti non partecipavano a questo gruppo, dobbiamo dire qualche cosa. Per Perché vedete, gli Atti degli Apostoli sono scritti da quel santuomo di Luca, che io ho molto vicino, perché come me faceva due lavori, era il medico della mutua di San Paolo e faceva il biblista, no? Ha scritto un Vangelo, ha scritto addirittura gli Atti, però era un santuomo, cioè una persona, voi sapete, irenica, pacifica, tenera, e il suo Vangelo della misericordia, della dolcezza, della bontà, tant'è vero che tutte le parabole un po' incavolate di Cristo che vengono citate dagli altri evangelisti, lui le pura tutte, non le mette, lui toglie tutti gli aspetti nel suo Vangelo cruenti, tutte le contraddizioni, e ci tiene a presentare la prima Chiesa negli Atti come un modello di collaborazione, di pace, di comunione. E allora ecco che presenta un Paolo che conosce molto bene, no? Perché abbiamo visto che alcune sezioni degli Atti degli Apostoli sono le cosiddette sezioni noi, cioè a un certo momento Luca negli Atti comincia a dire: ecco, noi andammo qui e là, noi facemmo, allora vuol dire che c'era anche lui, quindi era nel gruppo di Paolo, eh? Era nel gruppo di Paolo. Però il Paolo degli Atti è ben diverso da quello delle lettere. E anzi, negli Atti vediamo un Pietro tutto benevolente verso San Paolo, vediamo un Paolo fervidamente attaccato alle tradizioni giudaiche, quindi vediamo un Pietro che fa il Paolo e un Paolo che fa il Pietro, no? Ecco, mentre nelle lettere questa cosa non c'è. Il grande Barbaglio dice che il prezzo dell'operazione lucana su Paolo è stato l'addomesticamento di San Paolo, l'addomesticato, la perdita irreparabile del radicalismo evangelico dell'apostolo del mondo pagano, prezzo necessario perché potesse essere accettato nella Chiesa anche dal partito petrino, dal partito di Pietro. Allora, l'autore degli Atti, cioè Luca, per opporsi alle prime rivendicazioni degli eretici, soprattutto degli gnostici, che avevano fatto di Paolo il maestro, il capostipite dei ribelli, subordina sempre Paolo ai 12 apostoli. Non lo chiama mai apostolo, mai. Una volta gli scappa, 14:4, Per lui Paolo è un semplice delegato del collegio apostolico. Paolo è una figura sicuramente indiscussa sul piano pastorale, ma non conta una mazza nel piano dottrinale. Gli Atti non hanno nessun interesse del pensiero paolino. Gli Atti non conoscono le lettere di Paolo, pur essendo già scritti quando Paolo le ha già scritte tutte, perché Paolo muore nel 66-67 e gli Atti sono almeno dell'80 dopo Cristo, lo sappiamo. Certo, gli Atti non vogliono essere una biografia di Paolo, vogliono essere il racconto della diffusione della parola, no? E quindi nessuno meglio di Paolo inquadrava l'aspetto missionario della Chiesa, l'aspetto di divulgazione della Chiesa. Comunque, il libro degli Atti testimonia l'esistenza nell'ultimo ventennio del primo secolo, probabilmente nella regione di Efeso, quindi in Turchia per capirci, di un paolinismo particolare fatto di ricordi di Paolo e soprattutto del ruolo chiave che lui aveva avuto nella storia delle origini cristiane. Diciamo subito, per inquadrare il mio parlare, noi vedremo che tutta la vita di Paolo è segnata da questo grande contrasto con la Chiesa di Gerusalemme. La Chiesa di Gerusalemme era una Chiesa ebraico-cristiana che diceva: sì, Gesù è il Messia, ma la salvezza viene dalle opere della legge, dall'osservanza della tradizione. Quindi la circoncisione, quindi i riti, quindi il culto, quindi tutto quello, quindi i cibi puri e i cibi impuri, quindi tutto quello che l'ebraismo prescriveva. La salvezza viene per gli ebrei in Gesù Cristo, ma se osservo le tradizioni ebraiche. A Paolo questa cosa non è in posizione antitetica e dice: la salvezza è per tutti, non è solo per gli ebrei. È l'apostolo dei pagani, è ad annunciare a tutto il mondo. E secondo, la salvezza viene solo dall'adesione a Cristo. le opere della legge ebraica non contano niente. Capite che qui il contrasto è epocale, eh? Il contrasto è terribile, è terribile. E vedremo in che cosa sfocia. Cerchiamo di dire qualche cosa sulla vita di Paolo di Tarso. Prima di tutto, quando è nato? Noi è difficile stabilirlo con precisione, ma abbiamo due estremi. Nella lettera a Filemone, Paolo dice di essere un presbytes, un vecchio, Filemone 9. Negli Atti degli Apostoli si dice che al momento della lapidazione di Stefano, 758, era un neanias, era un giovane. Allora, noi sappiamo che quando scrive a Filemone era vecchio, quando assiste alla lapidazione di Stefano era giovane. Sono dei termini che hanno un valore particolare nell'ebraismo, perché giovane era considerato un uomo sui 30 anni, mentre vecchio era l'uomo che arrivava ai 60. Quindi, giostrando in mezzo a queste cose qui, possiamo capire, qui c'è anche una grossa controversia, quando è che ne ha avuto 60, perché la data della lettera a Filemone non è così accettata da tutti, ma la maggioranza dice che la lettera a Filemone è posta durante la prigionia romana, quindi a metà degli anni 60. Quindi più o meno sarebbe nato intorno all'anno 8, all'anno 9, e voi sapete che la Chiesa ha celebrato nel 2008 il bimillenario della nascita di San Paolo, più o meno, insomma, no? Proprio appellandosi a questa lettura e a questa tradizione. Dove è nato? È nato a Tarso. Tarso è in Cilicia, è in Turchia per capirci. Ricordatevi bene che la terra di Gesù è stato Israele, ma la terra della prima chiesa è stata la Turchia, non dimenticatelo mai. Cioè tutta l'espansione della chiesa nel primo secolo è turca. Adesso in Turchia i cristiani sono lo 0,8%, 0,8%. Anticamente tutta la chiesa era turca, tolto quel gruppetto che era rimasto in Giudea, ma proprio gruppettino ino, perché erano dovuti fuggire per le persecuzioni e perché poi Paolo comincia questa grande predicazione in tutta la Turchia. Lui proviene di lì, proviene da Tarso, una grossa città, 300.000 abitanti, per allora era davvero tanto, capoluogo amministrativo nella regione, che nel 51 avanti Cristo aveva avuto come proconsole niente meno che Marco Tullio Cicerone. Quindi Cicerone era stato il proconsole di Tarso, mentre invece 10 anni dopo, nel 41, abbiamo la love story segreta tra Marco Antonio e Cleopatra, che si svolge proprio a Tarso. Ecco. Tarso era famosa perché? Perché era un grande centro filosofico. Era la culla della filosofia stoica, voi conoscete questi stoici, no? E aveva dato i natali a grandi filosofi come Crisippo, come Atenodoro, come Nestore. E addirittura Strabone, lo storico, dice che per le sue scuole di filosofia Tarso era più importante che Atene ed Alessandria. Quindi già allora, sapete, ogni tanto esce sui giornali qual è il miglior Politecnico d'Italia, qual è la migliore facoltà di medicina, ecco, Strabone fa anche lui la classifica e dice: guardate che al primo posto c'è Tarso, Tarso è la normale di Pisa, per capirci, ecco, gli altri vengono dopo, Atene viene dopo, Alessandria viene dopo. È un cittadino. E questo già ci spiega una cosa che lo differenzia moltissimo da Gesù. Gesù era un contadino, veniva da un paese, da un posto agricolo, sapete, quel villaggio sperduto che è Nazareth. E allora buona parte della sua predicazione parlerà dei gigli del campo, degli uccelli del cielo, del seme, del seminatore. Cioè il retroterra culturale di Gesù è un retroterra agricolo. Paolo no. È un cittadino, lui delle campagne proprio se ne frega, vedremo che va di città in città, quando va in città va nelle sinagoghe, va nell'Areopago, va nel punto, nella piazza principale, ha la mentalità del cittadino. Sicuramente è un uomo multiculturale, perché era un ebreo. Era un ebreo, tra l'altro, della tribù di Beniamino, quella che aveva dato il re Saul, che in ebraico è uguale a Paolo, eh? Saulo e Paolo sono la stessa cosa, il nome ebraico del re Saul è lo stesso nome di Paolo, eh? Paolo si chiama Saulo, si chiama Saul, così come Gesù ha lo stesso nome di Isaia, di Geremia, di Giosuè, è sempre Yeshua, Dio salva. Quindi noi abbiamo poi tradotto in maniera un po' diversa, ma per ebreo è sempre la stessa cosa. Allora, Paolo si chiama come Saulo, che era della, diciamo così, il personaggio più importante della sua tribù. Il nome Saulo significa domandato a Dio, ma la sua tribù era una tribù di triste fama. Era una tribù impura, immonda, tra le 12 tribù di Israele. Perché? Perché in Giudici 19 si dice che dei beniaminiti avevano fatto uno stupro di massa su una moglie di un levita, e allora le altre tribù si ribellarono e fecero un po', li ammazzarono tutti, li sterminarono tutti. Sterminarono la tribù di Beniamino, solo un piccolo gruppo si nascose nella foresta e da questo piccolo gruppo continuò la tribù di Saul. Però dire di essere beniaminita all'interno di Israele non era un pedigree molto accettato e molto apprezzato. Dicevo, è un ebreo, ma è un ebreo della diaspora, cioè della dispersione. Voi sapete che nel 701 c'è la prima grande dispersione, quando Sennacherib l'Assiro invade Gerusalemme. Nel 597 Nabucodonosor distrugge Gerusalemme, questa volta babilonese, e ci sono le varie deportazioni, ma c'è una dispersione nel mondo. E questa dispersione era così importante che gli ebrei costituivano il 10% di tutto l'impero romano. Pensate che cifra importante, il 10%. Si dice che a quei tempi l'impero romano fosse di 50-60 milioni, gli ebrei in tutto l'impero romano erano circa 5-6 milioni, quindi quasi il 10%. Allora voi capite perché Paolo parla correntemente greco, perché il greco era l'inglese di allora, tutto il mondo antico lo conosceva. Ecco, Paolo parla benissimo il greco, quindi non possiamo dire che, come vedremo, qualcuno travisa, non avesse capito certe espressioni in certi termini greci, il reale valore di certi concetti ebraici li abbia travisati. No, la sua lingua, direi quasi madre, era sicuramente il greco. Era anche in qualche misura molto collegato al nome, al mondo latino, al mondo romano, perché il suo nome è Paolo, che in latino vuol dire il tappo, il piccoletto, il bassotto, Paulus, però è stato chiamato così per assonanza latina con Saulo, cioè i latini, questo Saulo tornava male, lo chiamano Paolo, che vuol dire il piccoletto. E noi sappiamo che ha una cittadinanza romana, probabilmente la sua famiglia da tempo aveva questa cittadinanza romana, che allora era un grande privilegio e che Paolo più volte rivendicherà, lo abbiamo visto anche negli Atti degli Apostoli, per salvarsi un po' la pelle, no? Sono cittadino romano, anche se questo gli provocherà alla fine forse proprio la sua condanna. Quindi Paolo è sulla frontiera di tre culture diverse: la cultura ebraica, la cultura greca, la cultura romana. E questo ci fa già capire la sua apertura mentale di tipo universalistico in confronto, lo vedremo, alla chiesa ebraico-cristiana di Gerusalemme, molto chiusa e molto autoreferenziale. Che lavoro faceva? Sappiamo che faceva un lavoro, un mestiere, perché tutti i rabbini dovevano lavorare. E che cosa fa? Fa lo skenopoios, cioè il fabbricatore di tende. La traduzione ideale, schene, voi sapete, la tenda, poios, poieo, faccio le tende, no? Probabilmente è il lavoratore di lana ruvida di capra o di fibre di lino per farne delle stuoie o delle tende. Quindi faceva delle tende per accamparsi, ma faceva anche delle tende da sole o delle stuoie. Resta Tarso sicuramente fino ai 12-13 anni, ma quando diventa bar mitzvah, cioè figlio del precetto, Paolo lascia Tarso e si trasferisce a Gerusalemme per essere educato dalla più grande scuola rabbinica che c'era allora, la scuola di Rabbi Gamaliele il Vecchio. Rabbi Gamaliele il Vecchio era addirittura il nipote del grande Hallel, del grande Rabbi Hallel, che era presente ai tempi di Gesù, che è, diciamo, il fondatore del fariseismo. Voi sapete che gli ebrei si dividevano in farisei e sadducei, no? I farisei erano i duri e puri, erano quelli che culturalmente sono più vicini a Gesù. Gesù è un fariseo, anche se ogni tanto se la piglia un po' con loro, per carità, ma Gesù teologicamente è un fariseo, e lo sappiamo perché Gesù pensa che ci sia un al di là, una resurrezione, un regno dei cieli che viene. I sadducei, lo sapete, che si chiamano così perché derivano dal sommo sacerdote Sadoc, sono quelli che invece negano la resurrezione. Tutti ricorderete quell'episodio evangelico dei sadducei che vanno da Gesù, fariseo, per prenderlo per i fondelli, no? E gli dicono: ma c'era un tale, una donna che ha avuto 7 mariti, è rimasta 7 volte vedova, per la legge del virato l'hanno sposata tutti i 7 fratelli, se ci fosse mai una resurrezione, di chi sarà moglie dall'altra parte? Vedete, no? E Gesù invece dice: no, attenzione, la sessualità è un dono di Dio, è un progetto di Dio, ma nel regno dei cieli non si eserciterà più, saremo come angeli di Dio. Gesù ribadisce questo regno dei cieli dove saremo, no? E noi sappiamo che Paolo, che è un grande furbacchione, lo abbiamo visto negli Atti, quando viene catturato dagli ebrei e portato davanti ai Romani, non dice: io sono qui a causa della mia testimonianza in Gesù Cristo, perché altrimenti l'avrebbero legnato tutti, sadducei e farisei. Ma dice: io sono qui perché annuncio la resurrezione, non di Cristo, la resurrezione. A quel punto i farisei si scagliano contro i sadducei, fanno botte fra di loro e in genere Paolo la sfanga, no? L'abbiamo visto più volte negli Atti degli Apostoli questa dinamica. Dice: io sono qui a causa perché propago la resurrezione. Allora i farisei dicono: wow, è uno dei nostri, e lo difendono, no? Ecco, però per capire, lui diventa discepolo di Gamaliele, che abbiamo visto prende le sue difese, no? Negli Atti degli Apostoli. Gamaliele è il secondo capostipite della scuola farisaica dopo Hillel, primo dopo Hillel, e sappiamo che lui ha una sorella che è sposata a Gerusalemme. Tant'è vero che suo nipote, il figlio di sua sorella, salverà Paolo avvertendolo di un complotto ordito contro di lui in Atti 23. Sulla base di questa ortodossia profonda, imparata dalla scuola dei duri e puri farisei, ecco che Paolo intravide nel nuovo movimento che si richiamava a questo poveretto di Gesù di Nazareth, che era stato massacrato come un malfattore fuori della porta, appeso al legno e quindi maledetto, una minaccia per l'identità giudaica, una minaccia per la vera ortodossia dei padri. E allora, duro e puro come anche lui, che cosa fa? Perseguita la Chiesa di Dio. Lui lo dice 3 volte nelle sue lettere, prima Corinti 15, Galati 1, Filippesi 3. La prima persecuzione non fu però scatenata contro la chiesa di Gerusalemme, guidata dai discepoli storici di Gesù, ma contro la comunità dei proseliti di Gerusalemme, guidata da Stefano. Allora, richiamiamo queste terminologie. Per essere ebreo devo essere di razza ebraica o devo essere introdotto nell'ebraismo da parte di madre per almeno 4 generazioni. Se voglio introdurmi nell'ebraismo ma non ho ancora 4 generazioni di pedigree, sono un proselito. C'erano molti pagani che, attratti dalla bellezza, dall'altezza, dalla spiritualità ebraica, chiedevano di entrare nell'ebraismo, e sono i cosiddetti proseliti. All'inizio la prima chiesa di Gerusalemme comprende anche dei proseliti, no? Che sono i cosiddetti ebrei di lingua greca. Il diaconato è stato inventato per loro, ricordate? Gli ebrei di lingua greca si lamentarono che le loro vedove non avessero lo stesso trattamento alle mense delle vedove ebraiche. Allora Pietro e gli altri apostoli si radunano insieme dicendo: ma noi abbiamo tanti pensieri, dobbiamo dedicarci soprattutto alla preghiera, prendiamo un gruppo di timorati di Dio e li mettiamo lì a presiedere a questi servizi della comunità, e prende 7 persone di lingua greca. Lo si vede dei nomi. Il loro più importante rappresentante è Stefanos, Stefano, che vuol dire incoronato, ma è un nome greco, è un nome greco, no? Allora noi vediamo che all'inizio Paolo non se la prende tanto contro gli ebrei che si definivano cristiani, ma contro i proseliti che si definivano cristiani. Tant'è vero che lo vediamo partecipare alla lapidazione del loro capo, cioè di Stefano, vi ricordate, in Atti 6. Non sappiamo bene che cosa voglia dire che era un persecutore, no? Sicuramente era uno potentemente intollerante. Negli Atti degli Apostoli si dice che egli aveva fatto flagellare e bastonare i cristiani, Atti 22 e Atti 26. Ma probabilmente può essere un po' lo stereotipo del persecutore, Non sappiamo se è stato addirittura così cruento in maniera concreta. In ogni caso agì più verso le comunità della Palestina che contro la comunità di Gerusalemme, tant'è vero che in Galati 1:22 dice: io ero sconosciuto personalmente dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Quindi probabilmente ha fatto più danni nelle chiese della diaspora che nella chiesa di Gerusalemme stessa. Certamente fu un nemico di Cristo, e Paolo lo dice con molta chiarezza. Vi leggo alcuni brani. Galati 1:13: certamente voi avete sentito parlare della mia condotta ad altri tempi nel giudaismo, come sfrenatamente perseguitassi la Chiesa di Dio e superassi nel giudaismo molti coetanei della mia stirpe, essendo molto più zelante di loro nelle tradizioni paterne. Oppure Prima Timoteo 1:12: rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Gesù Cristo, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero. Io che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia perché agivo senza saperlo lontano dalla fede. Oppure ricordate Atti 26: io ritenevo davanti a me stesso di dover fare molte cose contro il nome di Gesù Nazareno. Ciò che feci in Gerusalemme e molti dei santi io rinchiusi in prigione, avendone ricevuto potestà dai sommi sacerdoti, e mentre venivano uccisi portai il mio voto. Questa storia che lui votasse per l'uccisione ha fatto pensare alcuni teologi che addirittura fosse membro del Sinedrio, perché se votava, voi sapete il Sinedrio era il senato ebraico, però Sinedrio vuol dire gerusia, cioè assemblea dei vecchi, come senato in latino, ecco, come Sinedrio in ebraico. gli anziani, il gruppo degli anziani, dei 70 anziani che coadiuvavano con il sommo sacerdote nelle decisioni amministrative, giuridico-politiche all'interno di Israele. Comunque, vedete, era tutto d'un pezzo. La sua educazione giudaica e farisaica era molto rigida, e anche il suo temperamento, che sappiamo focoso e vedremo quanto, lo portava a questo scontro pesante con Cristo. Ma ecco che avviene questo episodio straordinario, che è l'incontro con Gesù sulla via di Damasco, probabilmente intorno al 35 d.C. Le date non sono così precise, perché i riferimenti a volte sono un po' sfumati. Qualcuna la sappiamo di preciso, gli altri li ricostruiamo. Io qui ho un tabellone secondo la CEI, secondo la TOB, secondo i Ravasi, secondo i vari teologi, delle date di Paolo sono tutte un po' approssimate, quindi prendete un po' col beneficio di inventario se le vostre note vi dicono un anno più o un anno meno di quello che ho detto io. Comunque, intorno al 35 avviene un avvenimento inaspettato, per cui quello che prima Paolo considerava il massimo ideale, la ragione della sua esistenza, diventa per lui, dice Paolo, perdita, diventa spazzatura, come dice in Filippesi 3:7. Che cosa è successo? Questo evento che gli cambia la vita ci viene raccontato da due fonti. La prima fonte è quella degli Atti degli Apostoli, dove abbiamo visto la volta scorsa, tre volte viene raccontata la conversione di San Paolo. Già l'anno scorso dicevamo: stiamo attenti, non fermiamoci troppo sui dettagli, perché una volta si dice che videro una luce e non sentirono la voce, l'altro racconto dice che tutti sentirono la voce, si parla di caduta di Paolo. Tutti noi abbiamo in mente i quadri, lo facciamo caduto da cavallo, ma in realtà cavallo non c'è, quindi magari è inciampato e ha battuto la testa, cioè noi non sappiamo assolutamente che fosse su un cavallo. Ecco, questa condizione di cecità, la guarigione per la caduta di squame dagli occhi, il digiuno, insomma sono dettagli che ora ci sono, ora non ci sono nei tre racconti di conversione di Paolo negli Atti, ma che accompagnano il nucleo del racconto, che è questo: Cristo risorto appare a Paolo, gli parla e trasforma il suo pensiero e trasforma la sua vita. Addirittura questo splendore del risorto lo rende cieco, lo rende cieco. Allora, anche qui, quanto di questo è reale, quanto di questo è simbolico? Perché nella prima chiesa il battesimo era chiamato illuminazione, cioè momento che ti fa passare dalle tenebre alla luce. Quanto così si indica teologicamente, sembrerebbe che in Paolo si realizza anche fisicamente. Ma soprattutto qui si parla della guarigione della sua cecità interiore, arriva a vedere bene. Quindi Paolo è stato trasformato, ma guardate bene, è stato trasformato non da un percorso psicologico, non da un cammino di conversione, non da un invito a cambiare vita, è stato cambiato di colpo da Cristo, per un intervento diretto di Dio. Questo sarà molto importante per la sua teologia, perché capite subito che dice: io sono diventato cristiano mica per le opere, non mi sono salvato mica perché mi sono convertito, sono diventato buono, no, andavo ad ammazzare i cristiani, paf, di colpo sono diventato seguace di Cristo. Quindi siamo salvati sola fine, solo per fede, solo per grazia, gratuitamente, è Dio che interviene a chiamarci, non sono le nostre opere, non c'entrano niente. Questo, la sua esperienza in questo senso sarà condizionante poi di tutta la teologia, ecco che già anticipiamo qualche cosa della lettera ai Romani. Secondo tipo di racconti, allora questi racconti probabilmente degli Atti nascono nella comunità, attorno alla comunità di Damasco, c'è un colorito locale, si parla di Anania, si parla della via dove della casa del proprietario dove Paolo va a stare, eccetera. Secondo tipo di fonti della cosiddetta conversione di San Paolo sono le lettere stesse di Paolo. E il testo più importante è il famoso 1 Corinti 15, in cui Paolo dice che Gesù, morto crocifisso, sepolto e risorto, apparve dopo la sua risurrezione prima a Chefa, cioè a Pietro, poi ai 12, poi a 500 fratelli riuniti tutti insieme. E quando Paolo scrive questo, 1 Corinti 15, siamo nel 56-57, quindi una ventina d'anni, 25 anni dopo la morte del Signore, se Gesù è morto il 2 aprile del 30, come adesso ci dicono gli storici, quindi di 500 persone molte potevano ancora essere vive dopo 20-25 anni, si potevano essere interrogati, si poteva andare a chiedere loro. Ecco, ai 500, poi a Giacomo, che vedremo non è l'apostolo, né Giacomo il maggiore né Giacomo il minore, ma è Giacomo il fratello del Signore, eh? Vedremo che è l'oppositore numero uno di San Paolo. Pietro è il numero due, quello impestato era Giacomo, Giacomo il giusto, era quel Giacomo che durante la vita di Cristo a Gesù viene fatto passare di tutti i colori, perché voi sapete erano i famosi fratelli del Signore. E poi c'è la parola A, che possiamo tradurre anche cugini, eccetera, parenti, comunque, che sono Giacomo, Ioses, Giuda, quarto, Simone, sono i quattro fratelli del Signore che per tutta la vita di Gesù lo osteggiarono talmente che, ci dice Marco, cercavano di andarlo a prendere e portarlo via perché dicevano di lui è pazzo furioso. È fuori di sé. E tra questi c'era la Madonna, eh? Nessuno cita mai questo brano in cui la Maria va a prendere il figlio per portarlo via perché diceva è fuori di sé, eh? Perché sapete, ci vuole un po' di spiegazione. A me piace molto, perché vedere Maria che è solidale con i peccatori, che commette un crimine, se volete, pur di mantenere buoni rapporti con questi peccatori, a me commuove molto. E alla fine probabilmente questo atteggiamento pagherà, perché quelli che erano stati i più duri oppositori di Gesù durante la sua vita pubblica, cioè i suoi parenti, diventano invece il fulcro della Chiesa di Gerusalemme. Quando voi sentirete Paolo che dice che a Gerusalemme va a incontrare Pietro e Giacomo, che sono le colonne della Chiesa, non sono i due Giacomi apostoli. Voi sapete che nell'elenco dei 12 ci sono due Giacomi, uno San Giacomo con il Compostela, quello che abbiamo, che veneriamo in Spagna nel famoso percorso di pellegrinaggio, l'altro Giacomo il minore, di cui si perdono le tracce, ma non sono questi due. Questo è Giacomo il fratello del Signore, che quindi non era manco apostolo, quindi non era dei 12, però è il capo della Chiesa di Gerusalemme. È uscito proprio l'ultimo numero di Parole di Vita, la rivista biblica a cui sono abbonato, tutto il numero è dedicato al contrasto tra Paolo e Giacomo. È proprio un numero intero, però li ho visti tutti molto irenici, cercano di metterli insieme, sono tutti, ho letto questa cosa, sono tutti un po' lucani questi teologi di questa rivista, e invece vedremo il contrasto, è molto più aspro, è molto più pesante. Fatto sta, dopo essere apparso a Pietro, ai 12, ai 500 fratelli, a Giacomo, ultimo fra tutti apparve anche a me. Quindi Paolo rivendica di aver avuto un'apparizione personale di Cristo risorto, e lo rivendicherà con forza quando i suoi avversari metteranno in dubbio la sua autorità. No, pensate 1 Corinti 9, non ho forse veduto Gesù Cristo nostro Signore? Io l'ho visto. Oppure quando in Galati 1,15 dice: quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di fare apocalisse a me di suo figlio, apocalyptei, cioè di rivelarmi, di svelarmi suo figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi tornai a Damasco. Vedete, mentre negli Atti va da Anania, quindi va da un uomo che gli fa la catechesi, che lo battezza, poi va a Gerusalemme, qui dice: ma che mi è apparso Cristo, e io subito, senza consultare nessun uomo, senza andare da Gerusalemme da coloro che erano prima di me, sono andato in Arabia a predicare e poi sono tornato a Damasco. Vedete, in questa autoapologia Paolo sottolinea decisamente che anche lui è un vero testimone del risorto, che ha una propria missione che deriva immediatamente dal risorto. Noi sappiamo che forse alcuni suoi familiari si erano già convertiti al cristianesimo prima di lui. Perché? Perché vedremo nel finale della lettera ai Romani, lui saluta i suoi parenti Andronico e Giunia, insigni tra gli apostoli, che erano in Cristo prima di me. A me questi Andronico e Giulia sono un po' un mito, prima di tutto perché gli insigni tra gli apostoli, cioè letteralmente sarebbe i più importanti tra gli apostoli di Cristo, sono una coppia, Andronico e Giulia, sono una coppia. Quindi quando parlo di spiritualità della coppia, della famiglia, eccetera, Andronico e Giulia per me sono dei miti. Comunque erano suoi parenti, che erano in Cristo prima di me, vuol dire che erano già convertiti al cristianesimo prima di lui, e così saluta gli altri suoi parenti che erano in Cristo prima di lui, che si chiamano Erodione, Lucio, Giasone e Sosipatro. Quindi vedete, probabilmente sì, lui era il ribelle, ma era già un po' in crisi forse, perché molti suoi familiari erano già diventati discepoli di Cristo. La stessa sorella, di cui nipote, lo salva dall'attentato. Quindi vedete che le due fonti, la fonte lucana degli Atti e la fonte delle lettere, convergono su un punto fondamentale: il risorto lo ha chiamato a Cristo, il risorto lo ha fatto un testimone della resurrezione, e nello stesso tempo però Paolo, che pur rivendicherà questa filo diretto, diciamo così, con Gesù, cercherà sempre, no, di sarà il grande dramma di Paolo, di tenere buoni rapporti con il resto della Chiesa, di tenere la comunione con la Chiesa. Paolo si sentirà rifiutato, si sentirà disprezzato, si sentirà visto con sospetto da tutti gli altri cristiani, ma lui cercherà sempre la comunione con la Chiesa. Per non aver corso in vano, dirà, oppure, come dice nella lettera ai Corinti, sia io che loro le stesse cose predichiamo, ciò che voi avete creduto. Ecco, l'annuncio di Cristo è uno solo, che Cristo è risorto, e lui cerca questa, spasmodicamente, lo vedremo, questa comunione con la Chiesa. In ogni caso, la svolta della via di, sulla via di Damasco, avvenuta per San Paolo, non è quella che ci raffigurano i pittori, ma sicuramente non è stata il frutto di un processo psicologico, di una maturazione intellettuale, di un'evoluzione, non è stato il frutto del suo pensiero, ma è stato l'incontro con Gesù Cristo. L'incontro con Gesù Cristo è stato qualcosa che ha sconvolto la sua vita. Paolo immediatamente dopo questo incontro cambia totalmente la sua vita, e capisce che il cristianesimo non è una filosofia, il cristianesimo non è una nuova morale, il cristianesimo non è una teologia, ma è l'incontro con Gesù, l'incontro con Gesù. Solo se incontriamo Cristo personalmente noi possiamo dirci cristiani. Il cristiano è colui che è innamorato di Cristo, che ha un rapporto personale con Cristo. Credo che a nessuno di noi sia venuta una folgorazione mentre andava al supermercato o mentre andava a prendere il nipote a scuola, all'asilo, ma tutti noi incontriamo Cristo in alcuni luoghi. Primo è la Bibbia, primo è la Bibbia, perché la Bibbia è carne del Signore, come dicevano i padri, io adoro, dicevano i padri, il corpo e il sangue di Cristo tanto nell'Eucaristia quanto nella Sacra Scrittura. Quindi la Bibbia è il primo luogo dell'incontro con Cristo. Io spero che questi incontri possano essere per qualcuno almeno una piccola via di Damasco, cioè un momento in cui incontriamo personalmente Cristo. Poi sicuramente la preghiera, la vita liturgica della Chiesa, ma in ogni caso il cristiano è colui che incontra Cristo. E una volta che incontra Cristo, la vita è cambiata. Dopo l'incontro con Cristo, Paolo diventa questo apostolo instancabile del Vangelo. Dapprima ha una breve evangelizza a Damasco per un breve periodo, poi fugge, lo sappiamo, in modo rocambolesco, calato dalle mura in un grosso cesto perché i giudei cominciavano a perseguitarlo. Siamo intorno all'anno 34 circa, va a Petra, un bel posto, nel regno dei Nabatei. Il regno dei Nabatei è Petra, per capirci, voi nelle lettere vedete il regno dei Nabatei, ma va a Petra, sta 3 o 4 anni a predicare tra le tribù arabe Nabatee, e poi nel 37-38 fa una breve visita a Gerusalemme, quindi siamo ormai 3-4 anni dopo la sua conversione. Lui va per la prima volta a Gerusalemme, poi torna a Tarso, sua città natale, vi resta almeno 4 anni e poi comincia questa attività di predicatore itinerante. Questa attività di predicatore itinerante che egli svolge soprattutto nelle città, sia perché culturalmente, ho detto, è un cittadino e non un campagnolo come Gesù, ma sia perché nelle città parlavano tutti il greco, che era la lingua che lui conosceva meglio. Però non è un solitario. Paolo è uno che, pur con una personalità così forte, si accompagna sempre a un gran numero di collaboratori. Se voi cercate nelle lettere, vedete che nelle lettere sono nominate circa un centinaio di suoi collaboratori. Quindi è uno che crea comunità, che crea gruppo, che crea altri apostoli insieme a lui. Tra questi collaboratori ne spiccano due. Uno, il suo amico del cuore, che era Timoteo, e l'altro, diciamo così, il fine diplomatico, che era Tito. Quando c'è una grana tra le comunità, manda Tito, che era un fine mediatore, che era una persona di conciliazione, puramente molto intelligente. Quindi ha tanti collaboratori, ma quando c'è delle grane o si appoggia su Timoteo, che è il suo figlio prediletto, oppure si appoggia su Tito, che è questo mediatore dei contrasti. E allora noi sappiamo che tradizionalmente la sua attività apostolica viene divisa nei famosi 3 viaggi che abbiamo visto l'anno scorso nella lettura degli Atti degli Apostoli, a cui si deve aggiungere il 4 dell'andata a Roma come prigioniero, che sarà poi l'ultimo, no? Del primo viaggio, tra il 46 e il 48, Paolo non è il capo comitiva, perché il capo comitiva è Barnaba, il figlio dell'esultazione, questo levita cipriota, questo cipriota. Sappiamo che partirono da Antiochia di Siria, sull'Oronte, l'anno scorso seguivamo le cartine sulla dispensa, ma se andate al fondo delle vostre Bibbie trovate tutte le cartine dei viaggi di Paolo, salpano dal porto di Seleucia sulla costa siriana, vanno a Cipro perché è la patria di Barnaba, poi di lì passano a Salamina e a Pafo e qui tornano alle coste meridionali della Turchia, dell'Anatolia, e vanno ad Attalia, Perge di Panfilia, Antiochia di Pisidia, Liconio, Listra, Derbe, eccetera, e ritornano quindi al punto di partenza. Nasce così la Chiesa dei Popoli, la Chiesa dei Pagani. Ma qui succede un grosso pasticcio, perché voi sapete che l'unico ebreo cristiano che in qualche misura difendeva Paolo era quel sant'uomo di Barnaba, detto il giusto, lui è proprio una brava persona. Ma Paolo riesce a litigare anche con Barnaba, perché era veramente un po' un integralista, e a causa di che cosa? A causa di un terzo santo. Quindi abbiamo San Paolo che litiga con San Barnaba a causa di San Marco, perché voi sapete com'è la questione: Marco è un cugino di Barnaba, no? E allora, ma che cosa è successo? A un certo punto Marco, cugino di Barnaba e probabilmente figlio della donna presso cui si radunava la comunità di Gerusalemme, perché la comunità di Gerusalemme si radunava a casa della madre di Marco, quindi giudeo cristiano, a un certo momento probabilmente anche lui si rompe per questa predicazione così diversa da quella giudeo-cristiana tradizionale che Paolo sta portando avanti, e li abbandona durante il primo viaggio e se ne torna dalla Panfilia senza partecipare alla loro opera. Nel secondo viaggio Barnaba vuole ripartire con la stessa equipe di prima, Marco compreso, ma a Paolo gira le cavasisi e dice: io questo Marco non voglio neanche vederlo in fotografia. Barnaba dice: ma come, o cugino mio? E l'altro dice: no, ma io non lo voglio più vedere. C'è un dissenso tale che i due si separano e Barnaba prende con sé Marco e se ne va a Cipro, che è la sua città, e di lì fa un suo viaggio apostolico. E Paolo a questo punto prende con sé Sila, o Silvano, Silvanos, nelle Bibbie viene chiamato Sila o Silvano, e fa il secondo viaggio missionario. Siamo intorno agli anni 50, questa volta oltrepassa la Siria, oltrepassa la Cilicia, va alla città di Listra, dove accoglie con sé Timoteo, questa figura così importante della Chiesa nascente, che era figlio di un'ebrea e di un pagano, ma non era circonciso, e lo fa circoncidere pro bono pacis, vedremo. Attraversa tutta l'Anatolia centrale e arriva alla città di Troade, Troia, l'antica Troia, sulla costa settentrionale del Mar Egeo. Qui c'è un altro avvenimento importante. In sogno vede un macedone, cioè un greco, che gli dice: vieni ad aiutarci. E allora Paolo capisce che deve abbandonare l'Asia e deve andare in Europa. E allora ecco che va in Macedonia, sbarca a Neapoli, va a Filippi. A Filippi crea la prima comunità. I filippesi lo amano molto, è una delle poche comunità che non gli daranno mai grane e che, in cui lui si sente padrone incontestato, padre incontestato, e con i filippesi lui ha un feeling particolare. Poi passa a Tessalonica, i giudei, sappiamo, in tutte le città cominciano ad opporsi a colui che prima era il loro capo nella persecuzione anticristiana, e ora invece è il primo dei predicatori cristiani, e arriva ad Atene. Ad Atene fa il famoso discorso prima nell'Agorà e poi nell'Areopago, no? E voi sapete che lo ascoltano tutti volentieri, ma quando comincia a parlare della resurrezione i greci dicono: ti sentiremo un'altra volta, e Paolo ci resta molto male. E allora si sposta a Corinto. A Corinto si ferma un anno e mezzo, e qui abbiamo un evento cronologicamente molto sicuro, perché a causa delle solite insurrezioni che gli ebrei fanno contro di lui, deve comparire davanti al governatore della provincia senatoriale di Acaia, che è il proconsole Gaglione, con l'accusa di culto illegittimo. E noi abbiamo trovato un'iscrizione a Delfi che dice che Gaglione è stato proconsole a Corinto tra gli anni 51 e 53. Quindi questo è un punto fermo. Sappiamo che Paolo è a Corinto in quegli anni lì. Il soggiorno di Paolo a Corinto quindi probabilmente è tra il 50 e il 52. Da Corinto passa a Cenchre, che è uno dei due porti di Corinto, va, ritorna in Palestina, arriva a Cesarea Marittima, sale a Gerusalemme e poi torna ad Antiochia sull'Oronte. Nel 51-52 Paolo dice che dopo 14 anni di attività missionaria si reca a Gerusalemme. Si reca a Gerusalemme perché i giudeo-cristiani non ne potevano più di lui. No, non ne potevano più. Dicevano, ma questo annuncia una dottrina che è totalmente diversa dalla nostra, ma questo annuncia un altro Vangelo, annuncia un altro Gesù Cristo. No? E allora in qualche misura lo chiamano a rapporto. E questo momento di grande tensione è quello che noi chiamiamo il Concilio di Gerusalemme, che negli Atti degli Apostoli è tutta una sviolinata irenica, si trovarono tra luci e vini, bacioni, braci, abbracci, benedizioni reciproche, ma che noi sappiamo che probabilmente ebbe delle tensioni molto più alte. Ma in ogni caso Paolo qualche cosa ottenne, no? Perché fu deciso di non imporre ai pagani convertiti la circoncisione, le norme sui cibi kasher e non kasher, puri e impuri, il culto della legge giudaica, ma sicuramente alcune limitazioni per non scandalizzare i giudei, quindi l'astenersi dalla porneia, che voi sapete non è la fornicazione in sé, ma sono quei matrimoni i quali erano proibiti dalla legge giudaica secondo Levitico 18, ma che erano invece consentiti dalla legislazione romana. Mi spiego, un romano poteva sposare la sorellastra. Per gli ebrei questo era porneia, incesto. Un romano poteva sposare la matrigna, per gli ebrei questo era porneia, incesto. E allora si decise che questi matrimoni vietati dal Levitico 18 non potevano andar bene neanche per i cristiani. Tant'è vero che Paolo condanna nella lettera ai Corinti, in balia di Satana, un tale che viveva con la moglie di suo padre, cioè che conviveva con la matrigna. E poi l'astensione dagli animali, dal sangue e dagli animali sgozzati, qualche parecchie cose restano. In realtà noi sappiamo che gli Atti pongono il Concilio di Gerusalemme molto prima, tra il primo e il secondo viaggio missionario, ma probabilmente per motivi letterali, cioè per dire a Paolo evangelizza in comunione con gli apostoli, ma invece nella lettera ai Galati si dice che avviene molto dopo, cioè perlomeno dopo il secondo viaggio missionario. Dice infatti la lettera ai Galati, se qualcuno di voi che legge sempre bene fa da lettore, leggiamo questo, poi ci fermiamo che andiamo a fare la pausa, chiedo scusa, ma finisco solo il secondo viaggio missionario. Leggiamo Galati 2, primi 10 versetti, no? In cui si dice veramente che cosa è avvenuto al Concilio di Gerusalemme. Quindi possiamo dire lo stesso episodio visto da destra e visto da sinistra. In Luca, visto da destra, si abbracciarono, dissero Pietro si dedicherà all'evangelizzazione dei giudei, Paolo andrà ad evangelizzare i pagani, si diedero la destra in segno di comunione, eccetera eccetera. Sentite cosa dice Paolo in Galati, versetti 2, 1, 10.
Dopo 14 anni andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso in vano.
Ecco, vedete che lui tende sempre alla comunione, Da una parte è duro e puro quello che pensa, non ammette variazioni, dall'altra parte cerca la comunione con la Chiesa per non avere corso in vano. Andiamo avanti.
Ora neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere, e questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di renderci schiavi.
Allora comincia da subito a dire: quelli che non la pensano come me sono falsi fratelli. Sono falsi fratelli. Cioè lui è molto duro. Là a Gerusalemme c'erano dei falsi fratelli che volevano imporci non la libertà di Gesù Cristo, ma l'appartenenza alla legge giudaica, l'obbedienza alla tradizione ebraica. Andiamo avanti.
Ad essi però non cedemmo.
Altro che tarallucce vino. Andiamo avanti.
Per riguardo, neppure un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra di voi.
Neppure un istante. Cioè Paolo non vuole compromessi. Andiamo avanti.
Da parte dunque delle persone più ragguardevoli, quale fossero allora non mi interessa, perché Dio non bada a persona alcuna, a me, da quelle persone ragguardevoli, non fu imposto nulla di più.
Notate bene anche, non dico il disprezzo, da parte di quelle persone più ragguardevoli, non mi interessa neanche chi fossero. Vedete cosa dice? Non mi è stato meno male imposto nessuno, ho vinto io, andiamo avanti.
Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi, aveva agito anche in me per i pagani, e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri, ciò che mi sono proprio preoccupato di fare.
Su questo ricordarci dei poveri poi vedremo cosa vuol dire, è un discorso molto grosso. Quindi secondo Paolo gli apostoli di Gerusalemme riconoscono il suo carisma e anzi concordano con lui per una divisione dei campi di evangelizzazione, no? Loro agli ebrei, Paolo ai pagani. Soltanto ci ricordarono di ricordarci dei poveri, cioè della condivisione dei beni tra le comunità ricche, quelle europee, quelle greche, e quella dei poveracci della Palestina. Gli atti invece dicono no, i pagani dovevano astenersi dalle carni offerte agli idoli, astenersi dal sangue, astenersi dagli animali soffocati, astenersi dalla porneia, le unioni illegittime, Atti 15-29. Ma andiamo avanti, perché il bello viene adesso, perché Paolo ha avuto la destra di comunione da Giacomo, Cefa e Giovanni, ma immediatamente guardate cosa succede.
Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi.
Allora vedete, è la storia. Pietro ha appena detto no, circoncisi e incirconcisi tutti sono salvati dalla grazia di Dio, poi appena arriva ad Antiochia rifiuta di mangiare coi pagani. Vedete il paolinismo di Pietro degli Atti. Vi ricordate Atti 10? Pietro è quello che va dal centurione Cornelio, Pietro è quello che per primo mangia coi pagani, Pietro è quello che ha la visione del tovagliolone gigante che con Dio che gli dice non ci sono cibi impuri, non ci sono cibi puri, omnia munda mundis, tutto è puro per chi è puro, no? Pietro che poi difende questa sua apertura ai pagani di fronte alla comunità di Gerusalemme è il famoso paolinismo di Pietro. Invece Pietro vero vero, quello che ci racconta, è un ipocrita. Perché Paolo cosa dice? Lo accusai di ipocrisis, cioè di doppiezza, di incoerenza, perché aveva evidentemente torto. Leggiamo avanti. E notate bene, prima Pietro mangia coi pagani, poi arrivano quelli da parte di Giacomo, il solito Giacomo che è il vero oppositore, e allora Pietro non mangia più coi pagani. Abbiamo di nuovo due chiese. Andiamo avanti.
E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione.
Nella simulazione, nella ipocrisia, l'ipocrisis.
Al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia.
E che Barnaba era quello che lo difendeva, figuratevi.
Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente, secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei?
Vai avanti.
Sì, noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno.
Ecco, il discorso, la lettera ai Galati tace sull'esito dello scontro, ma si può congetturare che Paolo non ne sia uscito vittorioso, perché d'ora in poi dovrà tagliare i ponti con la chiesa di Antiochia. Antiochia diventerà la chiesa di Pietro. Pietro si trasferisce subito ad Antiochia, a Gerusalemme c'è Giacomo. Pietro ad Antiochia, e lui che aveva come base dei suoi viaggi missionari Antiochia, d'ora in poi non avrà più rapporti con la chiesa di Antiochia, no? E anche i rapporti con la chiesa di Gerusalemme peggioreranno, sarà sempre più oggetto di dure contestazioni da parte dei giudeo-cristiani integralisti, e la chiesa madre di Gerusalemme lo guarderà sempre con molto sospetto, con grande dramma interiore di San Paolo. Mi fermo qui, chiedendovi scusa di aver valicato un po', ma volevo darvi almeno un discorso compiuto. La prossima volta finiremo di analizzare la figura di San Paolo e cercheremo di vedere la ricchezza, no, del suo pensiero e anche però tutto il suo dramma interiore, da una parte di innamorato di Cristo e dall'altra parte di persona sicuramente conflittuale all'interno della prima chiesa cristiana.